Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi partiamo con Heather Woods Broderick.
I like the way you look at night. Shiny starlit features. Kites fly. Reaching toward the rising daylight. I believe in the mystery that lives between. What could be and what has been, that was something that came from a love so genuine. I'm tapped out.
Begin.
I want.
Heather Woods Broderick abbiamo cominciato con questa cantautrice americana la puntata di oggi di Giocare col Fuoco. Il brano si intitola Blood Run Through Me, il sangue scorre attraverso me. È un singolo che è stato pubblicato nel 2022 e poi inserito nel disco dell'anno successivo, Labyrinth, del 2023. È una cantautrice basata a Brooklyn, che fa questo indie folk abbastanza sognante, una voce davvero convincente, devo dire. L'ho scoperta per caso l'altro giorno, facendo un po' di ascolti nuovi. Ha collaborato in passato con la mia amata Sharon Van Etten e ricorda un po' Feist, non so se siete d'accordo, ci sono tante altre cose dentro, però ecco, mi ricorda un po' Feist. Dunque, oggi, prima di parlarvi subito del libro di cui vorrei raccontarvi un po' di cose, sarà una puntata in realtà tutta dedicata a un'autrice americana. Prima vi dico di cosa si tratta per quanto riguarda la musica di sottofondo. È un'artista giapponese, classe 1977, pianista, compositrice e vocalist, secondo il suo sito. Si chiama Itoko Toma. Ve l'ho già fatta ascoltare qui a Giocare col Fuoco, è diventato uno dei miei ascolti assidui dell'ultimo periodo. Sto traducendo un memoir e la musica strumentale mi permette di concentrarmi sulla traduzione e di avere un po' di good vibrations mentre lavoro. Allora, Itoko Toma, oggi ascoltiamo i brani di due dischi, uno del 2025, Beside the Moon, e un altro del 2024, Beyond the Mountain, il primo Oltre la Luna e il secondo Oltre le Montagne. Sono due dischi brevi di 24-25 minuti l'uno, per cui ho pescato un po' dall'uno e un po' dall'altro. E direi che, come al solito, per iniziare bene la puntata, ascoltiamo un po' di Itoko Toma. Ecco, insomma, un bel estro melodico. Adoro queste registrazioni in cui si sentono i rumori delle meccaniche del pianoforte, i cavalletti che picchiano sui tasti. Mi sembra una musica perfetta per la domenica pomeriggio e perfetta per accompagnare la lettura di un po' di letteratura buona. Oggi parliamo di un'autrice americana che si chiama Eileen Miles. È nata nel 1949 e ha pubblicato oltre 20 opere tra raccolte di poesie, narrativa saggistica e testi per spettacoli teatrali e performance. Figura di culto per una generazione di scrittori e artisti, Miles ha saputo imporsi come voce originale e fuori dagli schemi nel panorama letterario contemporaneo. Il libro di cui vi voglio parlare si intitola Chelsea Girls, è un romanzo autobiografico e pubblicato da Mattioli 1885 nella traduzione di, vediamo un po', di Alessandra Ceccoli. Ambientato nella New York degli anni 70 e 80, questo romanzo autobiografico trasforma la vita di Eileen Miles in un'opera d'arte, raccontandone le esperienze giovanili. Narrato con voce audace e uno stile originale, il volume intreccia i ricordi dell'educazione cattolica, della convivenza con un padre alcolizzato, di un'adolescenza instabile, dell'orientamento sessuale al tempo non ancora dichiarato e degli ardui tentativi di sopravvivere come poeta queer in un periodo assai tumultuoso per la metropoli americana. Tra alcol, droghe, sesso e aneddoti legati a personaggi mitici come Patti Smith, Robert Mapplethorpe, che scattò la foto in copertina che voi non potete vedere, ma potrete vederla se acquisterete questo libro, E ancora Andy Warhol e Allen Ginsberg, Chelsea Girls dipinge un affresco meraviglioso. Tradotto per la prima volta in italiano, è un romanzo rivoluzionario e sincero, ormai considerato un culto di libertà e sperimentazione, firmato da una figura ribelle della poesia contemporanea. Adesso però, prima di procedere con la lettura, quindi con la lettura dei passi scelti del libro di Eileen Miles di cui voglio parlarvi oggi, vorrei leggervi una bella intervista a Eileen Miles curata da Giulio D'Antona e uscita sulla Stampa di mercoledì 26 novembre 2025. E ci aiuta a questa intervista, secondo me, a dare un quadro del personaggio per chi non la conosce. Il titolo è molto accattivante. Eileen Miles, il socialismo è il futuro. Gli Stati Uniti si salvano con la poesia e la radicalità. Secondo la poetessa, New York non graffia più, strade pulite e nessuna ispirazione. Ma i ragazzi stanno tornando alla collettività. La presenza fisica è resistenza. E fin qui, titolo e occhiello. E leggiamo l'intervista vera e propria. New York è la città delle contraddizioni. È la più americana delle metropoli, ma che orgogliosamente si professa non America, uno dei centri più costosi del mondo e culla del punk e dell'arte spontanea, città di Donald Trump e di Zoran Mandani, città delle proteste di piazza e delle repressioni della polizia, dei sionisti secolari e dei propal ultraortodossi, di scrittori in fuga e di quelli in cerca di fortuna. All'uscita del romanzo di culto Chelsea Girls nel 1994, Eileen Miles, poeta e attivista per i diritti LGBTQ+, la definiva una discarica alla quale aspirare. Oggi che New York sembra tornata a incarnare la fiammella che dovrebbe incarnare la svolta politica americana e Chelsea Girls esce finalmente anche in Italia, da Mattioli, come dicevamo, per la traduzione di Alessandra Ceccoli, la città è cambiata profondamente, ma forse non nelle intenzioni rivoluzionarie. E partiamo con le domande. Vive ancora a Manhattan? Per la maggior parte del tempo nello stesso appartamento punk che occupavo quando ho scritto Chelsea Girls, solo che ora ci vivo da sola e allora era una specie di squat. Lo squat è ovviamente una casa occupata. Cosa è rimasto di quei tempi? Chiede D'Antona. Quasi niente. C'è una città che si chiama New York, ma lo spirito è cambiato profondamente, bene o male. Come mai? È stata l'economia, i soldi. Negli anni Ottanta New York era fantastica perché era un disastro. Dal punto di vista economico era sull'orlo del fallimento. C'erano un sacco di edifici abbandonati, appartamenti sfitti, spazio disponibile ed era tutto quello che andavamo cercando. Il degrado la rendeva economica e paradossalmente ha favorito numerose iniziative governative che in un disperato tentativo di rivalutazione dal basso hanno investito nell'arte. Noi eravamo artisti. Andava bene così. Non avevate paura? E di cosa? Eravamo incoscienti probabilmente, ma anche combattivi, caotici come la città. Pensavamo che dalle nostre posizioni dipendesse il futuro dell'America, e forse era proprio così. Adesso invece gli artisti se ne vanno. Le condizioni sono cambiate. Già 2 anni dopo il mio arrivo probabilmente era tutto diverso e quello che per me è stato un sogno poteva tradursi in un incubo per chiunque altro. Oggi non c'è nessun interesse nel foraggiare la spontaneità espressiva. Tutto si riduce al bello apparente. Strade pulite e nessuna ispirazione. Airbnb e nessuna pulsione artistica, che poi significa nessun finanziamento. Dov'è il futuro? Ho una risposta poetica a questa domanda. Non mi aspetterei di meglio, dice D'Antona. Nella mente dei giovani, nel loro rendersi conto che i social non sono l'unico modo per essere presenti. Per un decennio l'aggregazione culturale e politica è esistita solo virtualmente. Ora forse stiamo tornando a una necessità di vicinanza fisica. Una volta l'assetto si cambiava con i movimenti di massa e da quei movimenti nasceva l'arte. L'isolamento non ha mai generato di per sé espressione collettiva. Le nuove generazioni, invece, mi sembra che guardino di nuovo alla collettività e presenza fisica e resistenza. Ma non è più New York il centro di questa resistenza? Una città nella quale per sopravvivere bisogna essere più che benestanti non può esserlo. Chi è già ricco non ha pulsioni artistiche, chi non lo è deve dedicare le sue giornate al lavoro per tirare a campare. Non rimane spazio per nient'altro, è il sistema americano che mostra il suo lato peggiore. Ecco, qui mi permetto di interrompere la lettura dell'intervista esprimendo una mia opinione personale. Questa risposta va indirizzata a tutti coloro che si occupano della città di Milano in vista delle prossime elezioni politiche. Mi sembra un quadro che si adatta perfettamente alla nostra città. Chi è già ricco non ha pulsioni artistiche, chi non lo è deve dedicare le sue giornate al lavoro per tirare a campare. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Andiamo avanti con l'intervista. Però sembra che un cambiamento sia in atto, sempre per via delle generazioni disabituate alla risposta passiva. Mamdani ha parlato di Palestina e ha criticato Israele durante la sua campagna elettorale come sindaco ed è stato un atto coraggiosissimo. Solo qualche anno fa, se lo avesse fatto, la città si sarebbe rivoltata. Questo è un cambiamento. E bisogna anche constatare che probabilmente se Kamala Harris avesse fatto lo stesso, oggi sarebbe presidente. In molti allora non hanno votato perché avevano bisogno di altro, di una nuova prospettiva. Coraggio di esprimersi? Sì. Il pensiero dietro l'astensione è sempre: perché dovremmo preoccuparci del governo se il governo non è disposto a pensare moralmente al nostro ruolo nel mondo? E questo è l'unico punto politico che conta in America oggi. Donald Trump si sta macchiando di azioni terribili verso il Venezuela. È mostruoso e c'è bisogno di dirlo. Ogni volta che si parla apertamente, la sua base trema. Come tutti i gradassi, sanno attaccare, ma sono pessimi a difendersi. È il momento di rivalersi anche sui diritti civili? In realtà è sempre il momento di parlare di diritti civili. Quando si pensa di avere in tasca una conquista è proprio quando si è più vulnerabili e gli immensi passi indietro fatti nel campo dei diritti LGBTQ+, ne sono la dimostrazione. L'amministrazione Trump, da quel punto di vista, è disumana. Non si è mai vista una situazione del genere? Oh no, è sempre esistita. Le origini degli Stati Uniti sono nella schiavitù e nel genocidio. Nulla di ciò che succede oggi è nuovo, è solo più sfacciato. Per Trump, l'America è un parco dei divertimenti, per molti di noi un incubo. Con un po' di fortuna ci condurrà dritti a un sistema socialista. Come si stabilizza un paese così volubile? Chiede D'Antona. Cambiando la struttura del governo, appunto, ma è un'utopia. Pensi al gerrymandering, stato per stato, cambiano continuamente le mappe elettorali. È assurdo che un voto non valga un voto, ma dipenda da come è orchestrato il sistema che è costruito per favorire le élite e la corruzione. Si parla spesso di una convenzione costituzionale, rivedere l'intera struttura del governo. Se accadesse, avremmo un governo più stabile. Oggi abbiamo un governo immaginario, pieno di falle tappate con opportunismo e avidità. Ai tempi di Chelsea Girls si sovvertiva il sistema con la poesia. Penso che abbiamo contribuito a creare un'identità nazionale. Allora si dava per scontato che il rappresentante modello, l'artista, il prototipo di cittadino, dovesse essere un uomo bianco di classe media. Noi abbiamo deciso che poteva essere donna, gay, trans, punk. I nostri valori erano femministi, di liberazione di genere, lotta di classe. Io venivo dalla poesia e volevo scrivere un romanzo. Così ho capito che dovevo reinventare l'idea di romanzo. E credo che quella sensazione di collage venisse dalla società, che era a pezzi e quindi poteva generare qualcosa di nuovo. Cultura può essere moda? Se il messaggio che fa passare è positivo, sì, è un dovere che lo faccia arrivare a più persone possibili. E la poesia? Anche. Non ci sono soldi e i poeti non possono permettersi di indebitarsi per un master e poi finire a fare un lavoro terribile. Così sempre più persone fanno le cose a modo loro, si mettono insieme e tornano a fare collettività. Ce n'è bisogno? Più le cose peggiorano, più serve il mutuo soccorso. Dobbiamo nutrirci a vicenda. Socialismo. Alla newyorkese. Vivere altrove per riuscire a tornare qui. Allora, questa era la bella intervista curata da Giulio D'Antona a Eileen Miles, pubblicata su La Stampa del 26 novembre, qualche giorno fa. Grazie all'autore, grazie alla redazione per avermi concesso la possibilità di leggervi questa bella intervista, ma mi sembrava molto interessante perché da un lato anticipa un po' i temi del romanzo, che come vedete sono temi attuali, no? Il ruolo della città, per esempio. E l'altro è un elemento che mi fa sempre riflettere, la facilità con cui sembra cambiare a volte incredibilmente lo scenario politico e sociale americano. Adesso sono tutti lì che parlano di socialismo. Non credo che se ne possa fare una colpa a Eileen Miles, non credo che abbia cominciato oggi a parlare di socialismo. Però ecco, sentire gli americani che parlano di socialismo è piuttosto... Per noi europei è una cosa a cui non siamo abituati, no? Voglio dire, per cui, perlomeno io, è una cosa che noto sempre. Per cui, insomma, mi faceva piacere leggervi questa intervista, anche per darvi un'idea un po' più completa di questa autrice molto interessante. Allora, cosa vorrei leggervi? Vorrei leggervi proprio il capitolo che si intitola La foto di Robert Mapplethorpe. E allora... cominciamo. La paura di non essere compresi è la più grande di tutte le paure, pensai, distesa sul pavimento del bagno alle 11 di sera. Peggio di non riuscire a compiacere le persone, peggio di qualsiasi cosa che mi possa venire in mente, peggio di essere soli o infreddoliti, peggio di diventare vecchi. C'era un locale che si chiamava The 80s, dissi rientrando in cucina. Non so se lo sapevi. Proprio all'inizio degli anni Ottanta, quando era ancora una novità. C'ero stata una sera con Yvette. Avevamo visto una band che suonava, la band di Walter. Il tipo con cui ci eravamo fatti di eroina quella notte, che sono andata in overdose. Avevo 30 anni. Puntuale come il nuovo decennio, Yvette aveva un seno davvero bello, grosso. Le sue lenzuola sapevano di buono. Adoravo dormire con lei, ma Yvette era cattiva. Mi prendeva in giro perché non ero capace di fare l'amore, anche se era stata lei a portarmi subito a letto. E a quel punto avrei dovuto fare la parte della lesbica, nonostante fossi, a tutti gli effetti, innegabilmente femmina. Almeno con Yvette. Però adoravo tenerla abbracciata quando da sballate ce ne stavamo sdraiate sul divano. Ascoltava musica classica e Some Girls degli Stones. Nell'80, quando rientravamo a casa, ci facevamo di anfetamina e Qualud. Dato che l'avevo delusa di nuovo a letto, avrei dovuto alzarmi alle 10 per andare in Bond Street a farmi scattare una foto da Robert Mapplethorpe. Ero la benvenuta nel suo letto solo se facevo questo genere di cose. Peccato che invece mi fossi svegliata alle 11:15. Gli diedi un colpo di telefono e, a dire di Robert Mapplethorpe, andava bene lo stesso. «Non c'è problema», mi disse. «Ci vediamo a mezzogiorno». Thank you. mi mostrò delle foto di Lisa Lyons, muscolosissima. Diedi un'occhiata dei ritratti di uomini neri, uomini bellissimi, a quello di un pene che sembrava uno stronzo appoggiato su uno sgabello. Le dita di Liza erano tese, una sola per mano, come fanno di solito le femmine per mettere in evidenza i muscoli contratti. Era possente. Fumammo assieme una canna e io mi feci offrire un ginger ale, rifiutai la birra. Mi pare che parlammo di John Giorno, che aveva messo in piedi quel progetto. Gli raccontai che ero una poetessa. «Fai parte di una band?» mi domandò. Perché me lo chiese non l'ho mai capito. «Scrivo soltanto poesie», gli dissi. Non colse. Mi fece sentire una scansafatiche. Non era vero niente, mi davo molto da fare. Non ti immagini neanche quanto si debba dar da fare una lesbica. Mi pare che all'epoca lavorassi in un ospedale. Dovevo attaccare degli elettrodi alla mandibola e alla testa di alcune persone per poterne monitorare i sogni. Era stata Ibet a procurarmi quel lavoro. Poi mi dava anfetamine per farmi restare sveglia e mi prendeva in giro tutta la notte perché ero un'imbranata. Arrivavo al lavoro tutta nervosa con i capelli ancora bagnati e una camicia rosa addosso. Grazie a Dio, almeno ero sexy. Non riuscivo a lavorare con la testa. Ero sempre troppo confusa. Robert Mapplethorpe era carino. Era il genere di ragazzo che mi piace sul serio, con quell'aspetto leggermente diabolico e i capelli ricci neri. In sottofondo c'era della musica Motown, era da lì che capivi che era una checca. Nel senso che gli scatti di quegli uomini neri potevano essere solo una moda del periodo, tutto anfetamine e minimalismo. Ogni cosa sembrava sempre una buona idea. Una ragazza muscolosa? Vai, proviamo. Gira il viso, guardami, guarda di là, gira il mento, appena appena, bene. Ora di fronte, guarda in basso, ottimo, eccola. Tra una settimana sono pronte le starpe. Chiamami se ne vuoi una. Ero tornata assieme, cioè volevo dire, eravamo tornati assieme, io e Christine, la mia vera ragazza. Con lei era una vita da incubo. Alla fine a maggio l'avevo costretta ad andarsene, ma poi l'avevo fatta tornare a giugno, perché mi faceva pena e perché ero al verde. Dopodiché conobbi Beth. A quel tempo facevo da guardiana alla casa di Pat, il critico d'arte che cercava sempre di rendermi una persona rispettabile. «Devi scrivere di arte, è quello che fanno i poeti», mi diceva. Lui e sua moglie mi invitavano sempre a bere qualcosa da loro. A un certo punto lui guardava l'orologio e, fissandomi, dichiarava «Sta arrivando gente». Significava che era ora di sloggiare. Forse se fossi stata una critica d'arte sarei potuta rimanere. Quindi Chris stava nel mio tugurio sulla terza strada, mentre io e Beth dormivamo nella residenza sontuosa di Pat, in St. Mark's Place, con quei residui di cibo caduti dal piatto di De Kooning, incorniciati e appesi alle pareti. A letto non ero migliorata, crollavo sempre, ma ora, grazie a Pat, avevo di nuovo fatto una buona impressione su Beth. Una notte Chris si presentò alla porta implorando alcol. Le passai una bottiglia di vino direttamente sull'uscio. «Mi avevi promesso di lasciarmi in pace. Chi è?» urlò Ibette. «Nessuno. Solo la padrona di casa», risposi con un sorriso, rinfinandomi al letto per respirare il suo incredibile profumo. Aveva una fica dolcissima. Christine mi accompagnò da Robert Mapplethorpe. Come ho già accennato, poteva essere un mostro o una piccola agnellina impazzita. Indossava un maglione color pesca con lo scollo a V, in piena estate. Non ricordo che aspetto avesse. Robert camminava per strada assieme a Liza Lyons, allora li raggiungemmo e fumammo una canna tutti assieme. Mi mostrò questa mia foto meravigliosa. Avevo l'aspetto di una statua radiosa. Il mio sguardo era duro e diffidente. Lo ringraziai per la sua interpretazione. Volevo scusarmi per aver portato anche Chris. Era come se avessi sprecato un'occasione di essere sbattuta o scopata da qualche personaggio famoso. Non so. Le premesse erano tutte sbagliate. Tornai verso casa con la donna che mi stava rovinando la vita. Era già da un po' che tentava di farlo. Sono originaria di Boston. Mia madre in casa ha una di quelle pareti dedicate ai nipotini, alle nipotine, ai barbecue in giardino tutti belli felici, a mio fratello, a mia sorella, al mio patrigno, insomma, a tutti tranne me. Le cose con i Bett non durarono a lungo. Per esempio, una sera capitò che avevo dei soldi, quindi per dire, non eravamo nella solita situazione in cui lei mi portava in giro, mi pagava da bere e mi diceva che ero un ubriacone. Di solito mi comprava il panino col pastrami a tarda notte, pagava il taxi, il Qualud, la coca, tutto quanto. Ma quando io avevo i soldi in tasca ero molto peggio, non ero nemmeno brava a gestirli. In realtà ero tirchia. Ci avvicinammo a un club, il Manhattan, un locale per sole donne, e c'era una fila interminabile. Così dissi alla buttafuori che ero un giornalista di qualche testata, forse l'East Village Eye, per cui era verosimile che scrivessi. «Sto scrivendo un articolo sui locali per sole donne a New York». «Bello», disse la donnona all'ingresso, tornando a chiacchierare con un'amica. «Vuoi aspettare?» chiesi a Ibet. Scosse la testa. Mentre attraversavamo Washington Square Park mi misi a piangere. Non sapevo perché. Lei disse che ero sensibile, che lo era anche la mia ragazza e che, secondo lei, eravamo entrambe troppo fuori di testa. A un certo punto ci imbucammo a una festa. Una donna iniziò a flirtare con me, così le rubai il cappello e ce ne andammo via assieme. Alla fine uscii da casa di Ibette con quel cappello in testa e una birra in mano mentre percorrevo la Nona Avenue in lacrime e non la rividi mai più. È passato un decennio, sono quasi gli anni 90. Ripensai alla parete di casa di mia madre con quei ritratti. Avevo fatto vedere a Ibette la foto che mi aveva scattato Robert Mapplethorpe. «Ecco perché avevo una cotta per te», mi disse. «È come ti vedevo io, ma in realtà non sei mica così». Insomma, mia madre a Boston aveva una parete così. Alla fine di quell'estate andai a casa, era il 1980. Le dissi, ma un fotografo famoso mi ha scattato una foto, potresti appenderla alla parete. Non so se ho una cornice della misura giusta, mi rispose agitata. Mamma, puoi sempre prenderne una da Woolworth. Sì, hai ragione, disse sospirando. Per adesso lasciala lì, sulla TV. Feci come mi aveva detto. Poi, prima di andarmene, scrissi a matita sul retro. Foto scattata da Robert Mapplethorpe, New York City, agosto 1980. Ecco, quella era la mia specialità artistica, il mio segreto oscuro. Mia madre non aveva idea di chi fosse Robert Mapplethorpe, il ragazzo di Patti Smith, così come nessun altro che abbia mai messo piede in casa nostra. Qualche anno dopo qualcuno avrebbe trovato la mia foto tra gli effetti personali della mia famiglia e avrebbe pensato a che razza di scrittrice perversa e priva di ego fossi per lasciare una prova così importante della mia esistenza in una casa tanto umile ad Arlington, nel Massachusetts. Ma sarebbe stata solo una questione di tempo e le cose sarebbero cambiate molto presto, ne ero certa. Nel 1988, assieme alla mia ragazza Sara, stavo guidando verso Manchester, nel Massachusetts, per andare a trovare mia madre e mia sorella e trascorrere un fine settimana con loro. Mi ero decisa a intrufolarmi in qualche modo nella casa ad Arlington per tirare giù in fretta e furia dalla parete quella foto di Robert Mapplethorpe. Mi serviva. Ma pensavamo di passare da Boston, dato che siamo con l'auto di Sara. Così potrei andare a prendere quel baule di roba che mi volevi portare da un po'. Non pensarci neanche. Mia madre ha un modo tutto suo di essere empatica, di essere fredda e brutale. No, no, non vi voglio a casa mia se non ci sono io. Chissà chi pensano che siate i vicini, quando vedono la targa New York. Non lo sanno mica chi siete, mi dispiace. Più tardi tirai fuori la questione con mia sorella, che viveva a Cambridge. Stava facendo un corso per massaggiatori, così io e Sara le facevamo fare pratica su di noi. È normale che non ti faccia entrare in casa quando lei non c'è, non si fida di te. Il mio psicoterapeuta era davvero una persona in gamba e aveva ammesso che la mia famiglia mi trattava in modo crudele. E forse quello era anche il motivo per cui mi imbattevo in donne come Yvette e in seguito come Robin. Per fortuna Sara non è affatto così. Beh, una volta c'è stata una cosina che ha raccontato su di me a tavola, ma di solito non è così. Vieni pure a prenderla, mi aveva detto mia madre quando sarei dovuta tornare a casa la volta successiva. Poi si era arrampicata da sola e l'aveva tirata giù dalla parete. Oh là, comprati una cornice, aveva sospirato, sfilando lo stile ritratto da quel dozzinale telaio nero mentre, sotto di me, comparivano il mio fratellastro, la moglie e i cinque pargoli seduti nella veranda di fronte a casa. Era stato un po' come scoprire un Rembrandt nascosto sotto un vecchio Norman Rockwell, ritagliato da un giornale. Una cosa scadente del genere. Magnifico, aveva detto, rimpiazzare la me glaciale con una grande famiglia numerosa. Era tanto che non la vedeva. Poi, sorridendo, si era seduta a osservarla. Sara dice che sembro molto più giovane e mi fa notare che non mi ero ancora rotta il naso, quindi era più piccolo. Hai uno sguardo vitreo, si vedeva che eri fatta di brutto. Ero anche in ritardo. E mi lancia quella sua tipica occhiata, me lo hai già raccontato. Tom dice che adesso sono molto meglio, ma lui guarda sempre al lato interiore. Potrei appenderla in bagno, sarebbe una cosa figa. Tu sei lì che caghi ed ecco una mia fotografia di 10 anni fa, l'ha scattata Robert Mapplethorpe. I capelli stanno da schifo, te li hai ritagliati da sola, chiaro. Non lo fanno tutti? Beh, i miei amici avevano dei bei tagli di capelli a quel tempo. Non sapevo che ci andavi anche tu, io ci andavo sempre al The 80s. Non è rimasto aperto per molto. Paul dice che aveva lo stesso identico problema con la sua foto, e poi lui e Robert erano amici stretti. Mettila via, dice, alzandosi per uscire. È la cosa migliore da fare. È stato bello vederti, mia cara. Racconto a tutti quanto è stato carino quando mi ha scattato quella foto, quanto è stato dolce e quanto mi ha fatto sentire a mio agio. Ah, deve essere stato prima che Robert si rovinasse. Chetamina, coca. Eh sì, quella è stata la fine per Robert. Prima era fantastico. È vero, il mio sguardo è vitreo, scavato, e i capelli sono pure sporchi. La maglia era verde, verde scuro. Ero abbronzata. Chissà che tipo di cornice potrebbe starci bene se la appendessi. Potrei posizionare un vaso di fiori bianchi come se fosse un tempio dedicato al passato. Dovreste venire a vederla, se vi capita. È un po' inquietante. Non ho la minima idea di chi sia quella, ma va bene così. Il passato è passato.
There's a whole lot of people suffering tonight from the disease of conceit. Whole lot of people struggling tonight from the disease of conceit. Come right down the highway, straight down the line. Rips into your senses, through your body and your mind. Nothing about it that's sweet, the disease of conceit. There's a whole lot of hearts breaking tonight from the disease of conceit. Whole lot of hearts shaking tonight from the disease of conceit. Steps into your room, eats into your soul. Over your senses, you have no control. Ain't nothing too discreet about the disease of conceit. There's a whole lot of people dying tonight from the disease of conceit. Whole lot of people crying tonight from the disease of conceit. Comes right out of nowhere, and you're down for the count. From the outside world, the pressure will mount, turn you into a piece of meat, the disease of conceit. Conceit is a disease that the doctors got no cure. They've done a lot of research on it, but what it is, they're still not sure. There's a whole lot of people in trouble tonight from the disease of conceit. Whole lot of people seeing double tonight from the disease of conceit. Give your delusions of grandeur and an evil eye. Give you the idea that you're too good to die. Then they bury you from your head to your feet from the disease of conceit.
Il vecchio Bob, Disease of Conceit da Oh Mercy, un disco meraviglioso del 1989, prodotto da Daniel Lanois. Cosa vi ho letto nella puntata di oggi? Aileen Miles, Chelsea Girls, romanzo autobiografico pubblicato da Mattioli 1885, nella traduzione di Alessandra Ceccoli, o Ceccoli, chi lo sa. Non abbiamo ancora finito però con Aileen Miles, perché vorrei approfittarne anche per leggervi una poesia. Le poesie di Aileen Miles non sono tradotte in Italia, non sono pubblicate in Italia. Io ho scovato sul sito di Interno Poesia, che ringrazio, questa poesia, appunto, che fa parte originariamente della raccolta Not Me, Semio Text del 1991, pubblicata sul sito nella traduzione di Marilena Renda. Si intitola La faccia e mi faceva piacere leggervela, visto che vi ho letto l'intervista e il Miles, vi ho letto il capitolo dedicato a Robert Mapplethorpe di questo romanzo autobiografico, e adesso vi leggo anche una poesia, così abbiamo un quadro completo. Si intitola La faccia. L'altra notte ho parlato con te al telefono di piedi, ma la faccia è molto più sorprendente. Sarà mia tutta la vita e ti dirà chi sono, con la sua bocca e gli occhi. Con il suo naso esprimerà disdegno e piacere, Il suo naso è il suo sesso. Cerca di decidere se gli piace o no. Gli piaci. E adesso gli occhi possono mostrarlo. Gli occhi sono imbarazzati. Sono stati feriti e temono di poter essere letti. Ma la faccia si sente fiera e non chiuderà gli occhi, non può essere così prevedibile. Può solo sperare. La bocca continua. Stai scherzando? Non ti credo. E si protende e si abbassa. La bocca pensa che sei forte. Ride e mostra i denti. Piaci alla bocca. La bocca ti vede e sorride. Ma gli occhi sono stati feriti e adesso devono distogliersi per non mostrare le lacrime, quell'umidità rivelatrice. La bocca ha parole, ha grandi parole, ma sta imparando a non parlare sempre, ma tipo a guardare soltanto. E quando sa, come lo saprà? Ascolterà con le orecchie. Smetterà di ascoltare e penserà. Ascolterà molte altre grandi bocche. Le orecchie sono forse le più vicine al cuore. Il modo in cui il naso fa sesso e gli occhi sanno la verità. La faccia è così buona, è come una grande lampada umana, un globo d'amore, e tuttavia così capace di crudeltà. Ecco, e questa era allora la poesia La faccia di Aileen Miles, nella traduzione di Marilena Renda, pubblicata sul sito di Interno Poesia. Ringraziamo sia l'editore Interno Poesia, che pubblica delle interessanti raccolte di poesia, sia di esordienti sia classici, e ringraziamo chiaramente Marilena Renda. Marilena Renda, di cui avevamo già parlato quando, in una delle ultime puntate della stagione scorsa, vi ho letto le poesie di Ada Limón, pubblicate dalla nave di Teseo, appunto, nella traduzione di Marilena Renda. Ho pensato di dedicare questa intera puntata a Aileen Miles, questa scrittrice e poetessa americana, partendo da Chelsea Girls, questo bel romanzo pubblicato da Mattioli 1885, nella traduzione di Alessandra Ceccoli. Vi ho letto anche all'inizio, prima di leggere i passi del libro, vi ho letto una bella intervista realizzata da Giulio D'Antona all'autrice, a Aileen Miles, pubblicata sulla Stampa del 26 novembre, e poi abbiamo concluso questo excursus di oggi su Aileen Miles con la poesia La faccia, che vi ho appena letto. Allora, adesso, prima di salutarvi, come d'abitudine, vorrei raccontarvi un paio dei prossimi appuntamenti. Allora, innanzitutto l'8 e il 9 dicembre ci vediamo qui a Milano, da altro, per il secondo appuntamento dei percorsi letterari di quest'anno. Quest'anno ho deciso di mollare l'America e di restare al di qua dell'Atlantico, quindi parliamo di letteratura europea con dei classici. Siamo partiti dallo Straniero di Albert Camus e il prossimo è Opinioni di un clown di Heinrich Boll. Allora, la serata dell'8 dicembre, i posti sono già esauriti, sono 10 posti a sera, in modo da poter avere poi un dialogo dopo le mie impressioni sul romanzo. Ci sono ancora posti per la serata del 9 dicembre, martedì 9 dicembre, altro è in zona Milano Sud, in via Brioschi esattamente. Ci incontriamo alle 19.30, gli incontri durano un paio d'ore. E trovate tutte le indicazioni sui miei canali social, su Facebook e su Instagram, per chi è fuori Milano o per chi fa fatica ad arrivare a Milano Sud, ho previsto anche quest'anno degli appuntamenti anche online e quindi parleremo di Opinioni di un Clown di Heinrich Böll il 17 dicembre alle ore 18. E gli incontri online avvengono classicamente su Zoom. Il giorno prima vi mando il link per email, così potete collegarvi, e anche qui durano circa 2 ore. E invece c'è il nuovo appuntamento del Laboratorio di Poesia. Abbiamo cominciato l'altra sera alla Salumeria del Design, dove godiamo di una meravigliosa saletta separata, per cui ringrazio Nicola della Salumeria e tutti i ragazzi che ci hanno accolto con grande cura, devo dire. Abbiamo subito fissato un nuovo appuntamento per il 27 di gennaio, che è un martedì, 19:30, un paio d'ore. Anche lì le informazioni su come prenotarvi le trovate sui miei canali online. Mi dimenticavo però che prima ancora, esattamente il 18 dicembre, sarò a Novara al Circolo dei Lettori, dove per il direi terzo appuntamento del ciclo di incontri di quest'anno parlerò del Vecchio e il Mare di Ernest Hemingway. E oltre a raccontarvi il libro, e come faccio una volta al mese al Circolo dei Lettori, questa volta avremo anche un ospite speciale, vale a dire Silvia Pareschi, grande traduttrice, che sta per l'appunto ritraducendo le opere di Hemingway. E quindi avremo modo di chiacchierare anche un po' con lei su cosa vuol dire ritradurre oggi un gigante della letteratura come Ernest Hemingway. Quindi se siete in zona e volete fare un salto, l'appuntamento è alle 18, è a ingresso gratuito e trovate tutte le indicazioni sul sito del Circolo dei Lettori di Novara. Bene, io direi che anche per questa domenica è tutto. Vi lascio con un pezzo dei Black Rebel Motorcycle Club, dal loro meraviglioso disco Howl, che era un disco del 2005 che io ho consumato. Lo stanno portando in tour in tutto il mondo, stanno facendo il tour del ventennale. Sono passati da Milano l'altra sera al Fabric e ahimè non ho avuto la possibilità di andarci. Mi avevano colpito molto quando erano usciti i Black Rebel Motorcycle Club, perché hanno un suono veramente molto classico e allo stesso tempo riuscivano a essere molto contemporanei, con una formazione compatta in trio e anche delle soluzioni melodiche che richiamavano alle mie orecchie richiamavano molto anche la British Invasion, quindi i Beatles innanzitutto. La musica americana e inglese ha continuato, no, per tutto dal secondo dopoguerra in poi del secolo scorso, ha continuato a influenzarsi a vicenda, no? Quindi i Beatles e gli Stones hanno di fatto preso il repertorio tradizionale americano del blues, del rhythm and blues, del rock and roll, e l'hanno rifatto in salsa d'Albione. Sono diventati famosi negli Stati Uniti e da lì un sacco di artisti hanno pescato a piene mani dalla rivisitazione inglese in salsa britannica della loro stessa musica, per cui. E poi da lì questo continuo passarsi la palla, per fortuna non è mai cessato, ecco, con grandi gruppi al di qua e al di là dell'Atlantico. Va bene, direi che per oggi è davvero tutto. Io vi do appuntamento a domenica prossima alle 14:30 e in podcast per chi vorrà, sempre su Radio Popolare, per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Buona domenica a tutte e a tutti. I am the line I hold.
sun. I am the soul of absolution. No man can hide his own illusion. My hands are crippled from the pain. You are the splinter in my vein. You put your head between your hands and understand nothing it is. I feel the answers keep you scared. I've put the harm inside myself. For some correction, I found you tied unto the cross. Your judgment owns your every thought. You know my words all mean the same. You've buried here to isolate into this prison in your mind. Well, you were born without a